accantonati, grazie di essere pervenuti e grazie prima di tutto a Ralf Spagnoletto che ci ha onorato di questa lezione, anche superando il Salon Bite, perché di queste serate è bene stare in famiglia e ci ha dato questo onore di venire a fare questa lezione. A sera.
Allora, un po' di pensieri a Bambera perché non l'ho preparata e poi sono tornato adesso da fuori e quindi un po' stanchi. Allora, di solito come quest'anno, lo Shabbat che capita di Hanukkah è generalmente Shabbat Miketz. Ci sono delle volte in cui però può capitare che il primo giorno di Hanukkah è Shabbat o il secondo giorno di Hanukkah è Shabbat e allora pure l'ottavo giorno di Hanukkah può essere Shabbat. E in quel caso le parashot che sono dentro Hanukkah sono le parashot di Vayeshev e di Miches. Quindi la parashot di Vayeshev delle volte è sempre al limite, è quella che introduce Hanukkah certamente ed è quella che può stare dentro Hanukkah nel caso in cui ci stanno due Shabbatot. Quest'anno è praticamente stata la vigilia, noi a Mosè Shabbat abbiamo acceso la Hanukkah, quindi Vayeshev va in un certo senso accompagnato il nostro ingresso alla festa di Hanukkah. E, come al solito i rabbini ti chiedono se ci sono dentro la parasha degli accenni a Hanukkah e su Vayeshev ce ne sono abbastanza, e ce ne sono abbastanza perché un po' per il Salmo 23 che cantiamo noi di Mismor Shir Hanukkah, che non è per tutti quanti i riti quello di cantare Mismor Shir Hanukkah, tardita è il nostro, ma non per tutti quanti è la stessa cosa. Provo a alzare la voce, mi rendo conto che sto parlando un po' bassa voce. E, allora, vediamo un momento quali sono i cenni e dopo cerchiamo di entrare ancora più dentro con un pezzetto di Salmo. Il primo, vediamo il Salmo che cantiamo Mismor Shir Hanukkah. Se lo scorriamo, mi smorci c'è un cazzo a baita di Davide, non mi cado neanche di Ritani, mi lascio un altro di Amiri, Adonai lo esci avanti e lecava di Paeni, Adonai Ngenita, mi inciogli in Afshi. Allora sapete che questo salmo in generale canta e esalta la lode a Dio che ha salvato una persona, ha salvato Davide. E quindi racconta degli elementi abbastanza chiari che sono quelli di quando uno ha una disgrazia e viene salvato, ha il dovere di lodare Dio, ha il dovere di ringraziare e di rendere pubblico il miracolo. Ecco da dove anche viene l'idea di rendere pubblico il miracolo. E lo ritroviamo non soltanto qua, perché quando una persona gli capita qualche cosa fa argomello, Anche l'idea di fare argomello è un po' lo stesso principio di Hanukkah. Cioè quando una persona ha incontrato un pericolo e si è salvato da quel pericolo là, ha il dovere non di farlo rimanere qualche cosa di legato a se stesso, ma di condividerlo con il resto della comunità, per una ragione specifica, perché lui è cosciente, e forse molto più di qualsiasi altro momento in cui uno magari ha fede in modo alterno, più alto o più basso, ma in quel momento lui, essendo stato salvato, ha una fede solida di quell'avvenimento là. E quindi quella fede solida, lui condividendola con gli altri, dichiara e fa testimonianza. Fa testimonianza e dice, a me è capitato questo, e da questa cosa sono stato salvato. E quindi mi sento di lodare Dio. Nel momento in cui uno dice, a Gomella hai vinto, oggi rimanati col tuf, e vai, te va per delle ragioni ben specifiche, cosa fa? In quel momento condivide con gli altri, dichiara e testimonia il fatto che a lui è capitato qualche cosa e si è salvato, e quindi fa sì che gli altri non possano esimersi dal riconoscere questo fatto qua, perché è diventato patrimonio della collettività e non più del singolo. E un po' Hanukkah è la stessa cosa, e un po' anche il Salmo 23 che noi leggiamo è la stessa cosa, nel senso in cui uno dichiara effettivamente Chitani migliare di Bor, e ecco il primo cenno, mai reso vivo e mai salvato dal Yare di Bor, dal fatto che stavo per essere calato giù nel Bor, nel pozzo. Allora ecco il primo remes. Il primo cenno è quello del pozzo, cioè Yosef viene calato dentro al pozzo. Quindi uno dei cenni importanti che stanno nella parasha di Vayeshev dentro Hanukkah è questa idea del pozzo. Ma ce n'è un altro? L'altro cenno che c'è sempre nel Salmo 23 è quando c'è scritto Ma Betzan Betami Beritia Shafa. Il Betzan è il compenso che uno prende in maniera illegittima. Questo Bezzan viene ricordato da Reuven quando dice: ma Bezzan chi narog e tachinu, che vantaggio ci abbiamo? Che vantaggio noi possiamo trarre dall'uccidere nostro fratello? Cerchiamo di venderlo a qualcuno e da quella vendita perlomeno ne ricaviamo qualcosa. Ecco, questo Bezzan lo ritroviamo, che quindi è una vendita illegittima, un denaro, un incameramento illegittimo, che fra l'altro è importante questa cosa, perché sappiamo che poi transita pure nell'altra religione e viene addossata al popolo ebraico questa responsabilità del Bezzan, cioè quello di aver venduto un fratello. Sta sempre nel Salmo 23 e viene ricordato in questa parasha. E fin qui abbiamo trovato due cose. Ce n'è una terza, che non è legata a quello che voglio dire, ma ve la racconto uguale perché è simpatica, e che sta nella parasha, e è quando a un certo punto Yehudà, a proposito di Tamar, abbiamo letto ieri il fatto di Tamar, viene annunciato a Yehudà che Tamar aveva avuto un rapporto illegittimo, e non solo, ma perché lei stava aspettando il terzo figlio di Yehudà perché gli venisse dato ancora Shelah, che doveva diventare grande, ed invece, sapete la storia come è andata, ha avuto rapporti con Yehudà. Quando Yehudà viene a sapere del fatto che era rimasta incinta, cosa dice? Otziua ve Issaret, che vuol dire venga messa fuori e venga arsa, che era la pena che veniva, cioè quindi la serie fa, era la pena che veniva inflitta a quel tempo, che poi nel Talmud e nella Halakha è diversa per chi ha fatto adulterio. Però allora questo Otziua ve Issaret, che vuol dire venga messa fuori e venga arsa, può essere legato alla Hanukkah. Otziua, perché abbiamo detto che Vayeshev tante volte, è lo Shabbat che precede Hanukkah. Quindi Otziua, penso che Shabbat pure voi avete avuto la Hanukkah posta lì, cioè messa fuori. E mitzvah, tirare fuori la Hanukkah, lo Shabbat precedente a Hanukkah già sia pronto. Quindi in quello Shabbat precedente, che è quello di Vayeshev, Otziua venga messa fuori, Vetissaret, e venga arsa, nel senso venga accesa, non appena capita Hanukkah. E qui abbiamo visto un po' di Remazim che stanno su Vayeshev. Allora, però, volevo farvi un altro cenno, sempre sulla parasha di Vayeshev, che riguarda Hanukkah in senso un po' più generale, e che entra un po' più nel dettaglio con un po' di discorsi che vanno compresi perché legati uno all'altro rispetto a certi concetti talmudici. Allora, voi sapete che ci sono tre cose che devono essere messe, posizionate sotto le 20 ammot. Le 20 ammot, adesso lo spiego. Allora, l'amma è un braccio. È un braccio, quindi 50-60 cm circa. 20 ammà, quindi sono circa 10 metri. La metà, circa 10 metri. Allora, queste tre cose che devono essere messe, che non sono valide se posizionate oltre i 10 metri, sono il sechach della succa, una succa che è più alta di 20 ammot, le cui pareti sono più alte di 20 ammot, e quindi il tetto è distante da noi più di 10 metri, come stavo dicendo, è pesulà, non è buona. Perché? Perché, dice il Talmud, in succa uno non ha la percezione di stare dentro la succa. Se la succa, in fondo, è il sechach, è il tetto, che ti deve dare la percezione degli ananea kavod, cioè delle nubi di gloria che Kadosh Baruch Hu aveva contornato il popolo ebraico durante i 40 anni nel deserto, se tu ce l'hai così lontano, tu ti sembra di stare dentro la stanza, non ti sembra più che tu sia dentro un ambiente che ha come punto di definizione proprio il tetto sul quale si basa il precetto. È solo quello, tant'è che noi sappiamo che le pareti della succa uno le può fare come gli pare a lui, basta che ci siano. E mentre il tetto è la parte principale. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che non si può fare sopra i 20 ammot è la trave del Mavoi. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Allora, la trave del Mavoi vuol dire questo. Voi sapete cos'è l'ERUV, certamente. L'ERUV è quel sistema che permette in una proprietà che ancora non è privata, ma che è pubblica, di poter condividere lo spazio comune e quindi rendere permesso il trasferimento d'oggetti da un luogo all'altro. Questo è l'ERUV. Allora, se noi ci immaginiamo un caseggiato, il quale, un caseggiato che oggi si può sembrare strano, ma che invece era una situazione del tutto simile a qualsiasi disposizione urbanistica che c'era ai tempi antichi, ma pure ai tempi relativamente moderni in qualsiasi paese, era fatto da tante case che si affacciavano su un cazzetto, che si affacciavano su un cortile. Questo cortile però, quindi immaginiamoci una serie di case che si affacciano tutte sul cortile, il quale cortile è lo spazio comune dove si svolgono tutte le manifestazioni comuni a queste persone, quindi sì, attenzione, è una piazza, bene, ma è una piazza che non è pubblica, è soltanto a disposizione di quelli che si affacciano su questa piazza, la quale però è legata alla via principale, che è il corso. Quindi immaginiamoci un corso, a un certo punto si apre a destra un ambiente, cioè una via, una strada, alla quale però non c'è accesso, non c'è via d'uscita, ma è in sostanza aperta a tutte quante queste case qua. Bene, allora, essendo non chiusa del tutto, questo cortile non può essere considerato privato delle case, ma è in un certo senso collegato al corso principale. Ci siamo? Allora, come si può in questo caso, per gli abitanti che hanno necessità di condividere questo spazio comune e di sabato trasportarvi per condurre qualche cosa da un appartamento all'altro oppure per fare le loro attività là dentro, quindi è praticamente ad uso loro, soltanto che si affaccia sul corso. Allora, il sistema più appropriato è quello di creare una trave, la quale posta tra un palazzo e l'altro, che si affaccia sul corso, non è che chiude la strada, ma definisce con questa trave che sta sopra il fatto che tutto ciò che è al di là del corso è praticamente appannaggio di chi vi risiede. Ok? Allora, questo sistema qua è un po' in nuce, in origine, la genesi, di quello che poi viene fatto regolarmente per creare un ERUV, cioè un filo, come sapete, di condivisione che contorna un ambiente più o meno grande, un paese più grande o più piccolo, per permettere a tutti quanti quelli che stanno dentro questo perimetro di trasportarli. È chiaro? E, allora, anche questo, dal momento che deve essere visto, deve essere percepito che c'è questo segno, non può essere messo oltre 20 ammotti. Quindi anche in questo caso il massimo che deve essere, al massimo a cui può essere posto, è quello di 20 ammotto, cioè 10 metri. Va bene? La terza cosa è quella nostra, che è la canucca. La canucca non può essere accesa oltre i 20 ammotto. Una grandissima canucca che fosse più alta di 20 ammotto, cioè di 10 metri, se fosse accesa, anche se dà una grande fiamma, però non è considerata valida. Non è considerata valida e deve tornare a riaccenderne un'altra. Attenzione, se fosse accesa, non basterebbe prenderla e calarla giù di un metro, cioè a 11 metri, perché a quel punto la mitzvah è stata fatta e quindi il fatto che il lume sia acceso non è importante, ma quello che è importante è adlakka, osa, mitzvah, è il momento dell'accensione che fa la mitzvah, ok? Quindi bisogna riaccenderla nella misura consona, cioè sotto i 10 ammotti. Tutto chiaro questo? Bene. Allora, abbiamo un principio che ci dice questa cosa qua. Amar Rav Kahana. No, 10 metri. Arriverà a 2 metri forse. Forse 3. Sì. 10 metri è tanto, 10 metri sono, se uno l'accende dal quarto piano in più, dal quarto piano in su. Ovviamente vale rispetto al suolo che uno calpesta, quindi se uno sta al quinto piano, al sesto piano, al settimo piano, la può ben accendere a casa sua, non è che se uno accende al quinto o sesto piano non va bene, ok? Allora, vediamo qua, se troviamo un altro cenno sulla parasha di Vayeshe. Ha detto Rav Kana, Darash Rav Natan, ha detto Rav Kana, che aveva spiegato Rav Natan Baram Minyomi, Mishme, Diribitan Kum, ma nome Diribitan Kum, che Nershel Chanukah, il nome di Chanukah, c'è Innika, che l'ha messo, le malla Mieslim Amma, messo più alto di 20 ammot, è pesulato, è inadatto. Ka sukkah de ka mavoi, come la sukkah e come il mavoi, come vi ho detto qui poc'anzi. Però dopo, subito dopo, il Talmud dice una cosa un po' strana. Beamar Rav Kana, e ha detto Rav Kana, Darash Rav Natan Bar Minyoni Mishmet Rav Takum, ovvero lo stesso personaggio, ha spiegato Rav Natan, figlio di Magnomi, a nome di Rav Takum, che vuol dire, attenzione qua è importante, e il pozzo era vuoto, non c'era acqua, a che si riferisce? E poi cioè, mi lascia che tutti conoscete. Mimmashma sheneimar ve'avorrek, dal momento che è scritto nel testo che il pozzo era vuoto, e niyodea shenbo mai, non lo so, forse che non c'è l'acqua, se un pozzo è vuoto non c'è acqua. Allora, mai ella ma talmud mare un po' mai, ma invece che ci viene a dire a fare la Torah che non c'era il pozzo, perché non c'era acqua, e mai membo l'acqua non c'era, ma invece c'erano una cascimbe in acrabine, che vuol dire che c'erano serpenti e scorpioni, ok? Bene, allora questo mi piace che tutti conosciamo più o meno, no? E quindi ci indica il fatto che non l'abbiano buttato là, che non c'era acqua, non era una vera e propria salvezza per Yosef, ma invece era ancora peggio, perché con l'acqua, se uno fa nuotare, forse in qualche momento, per la fascima, in agrabim, ecco, e adesso entriamo nella derascia, che è importante per noi. Allora, intanto abbiamo visto questi due collegamenti, da una parte Chanukah e dall'altra il bod di Yosef. Però la cosa strana è che l'unica cosa che lega l'uno all'altro e il fatto per cui ci sta scritto qua il secondo Midrash è una, sembrerebbe, secondo lo stile classico della Gemara, che è, visto che ho portato un insegnamento di Tizio e Tizio ha dato altri insegnamenti, allora già che ci sto, prendo l'occasione e gli dico tutto. Spesso la Gemara dice, a nome di un rabbino, una sua idea, un suo insegnamento, e visto che l'ha detto quello, ne riporta altri 3, 4, 5, sempre tutti, per la foto per esempio è piena, e non sempre hanno un collegamento con l'argomento che stiamo trattando. In questo caso apparentemente non c'è. La domanda che voi potreste fare è, ma scusa, ma non se li può tenere per un altro momento, perché non lo scrive da un'altra parte? Qui serviva di parlare di Chanukah, quel tizio figlio di Gaglio, quel rabbino, aveva parlato che era mitzvah non mettere la Chanukah, mettere la Chanukah più bassa di essere di mamma, e vabbè, di quello che concerne l'argomento, che è relativo a Chanukah, stai parlando di Chanukah, ma che mi importa che quello ha detto che è buono il sale dentro la minestra, che mi importa che tutto il resto, sarà pure importante, ma sarà importante nel proprio contesto, ma non qua. Chiaro? Bene. Allora, c'è una ragione. Allora, generalmente la ragione è una, che quando, nel momento in cui si scriveva la Gemara veniva fatta in maniera dinamica e le informazioni, prima che venissero messe scritte, erano, come sapete, tutte quante orali. Noi siamo portati sempre a pensare che la Mishnah è la Torah orale, che poi viene messa per iscritto da Rabbi Yehuda Hanasi, e su questa si innesta una discussione che è poi il risultato della quale è la Gemara. Però anche la Gemara non è che subito diventa scritta. Prima che venga scritta si sedimenta. E per sedimentarsi non è che questi rabbini sapessero sempre tutto, ma c'avevano delle persone che svolgevano proprio questo ruolo. E cioè erano quelli che venivano chiamati Tannaim, anche se, come sapete, il periodo della Gemara viene chiamato Amoraim, ma dei Tannaim che uno si portava nel momento in cui c'era una discussione pubblica, c'era questo Tannà che aveva solo questo ruolo, veniva pagato per questo, impararsi a memoria gli insegnamenti. E a gettone, proprio come un jukebox, tu gli mettevi il gettoncino e quello cominciava a parlare. E quando parlava, lui ce l'aveva organizzati in maniera incasellata. Se tu gli chiedevi l'insegnamento di Tizio, figlio di Gaio, quello prima e te li dava tutti quanti, perché ce l'aveva organizzati in maniera catalogati. Ok? Su questi insegnamenti che lui recitava, che lui diceva, si innestava la discussione. La stessa Mishnah, sulla quale veniva fatta poi la discussione della Gemara, lavorava proprio così, con un Tannà che rivolgeva al pubblico, cioè all'assise dei Rabbanim, la Mishnah, ok, perché lui le sapeva tutte, e cominciava la discussione. Dopodiché quello veniva richiamato e poi portava la Mishnah successiva. Ok? In questo caso, quindi, il motivo per cui è stato elaborato in questa maniera è che uno dopo l'altro, questi erano insegnamenti dati dalla stessa persona, quindi, ok? Però forse c'è un'altra ragione per cui questa cosa è scritta così. E qual è? Allora, e qui si innesta forse il rapporto tra Hanukkah e il rapporto che c'era tra Yosef e i fratelli. Vediamo un momento. Esistono vari pezzi di Gemara che io ho imparato leggendo qui da Rav Epstein su questo punto qua, e fa una delle scelte molto interessante. E gli dice questo, non parlando di Hanukkah, ma di una serie di cose. E gli dice, prima cosa, il fatto che l'abbiano buttato dentro un pozzo, buttare una persona dentro un pozzo, si impara da un'altra parte che la parola lishloach, cioè quindi gettare una persona dentro un pozzo, per forza, questo pozzo deve essere profondo una certa quantità di metri. E generalmente lui impara che questo termine lishloach si applica proprio a profondità più grandi di 10 ammo. O che vuol dire questo? Vuol dire che se uno sta ad una profondità a 4-5 metri, in qualche maniera forse riesce a venire fuori. Se invece, per poter dire che uno è stato buttato dentro una buca, non è che se io faccio, è vero, pure se faccio i castelli di sabbia, faccio delle buche, ma se io butto una persona dentro quella buca, non posso dire l'ho buttato dentro una buca, è una cosa dalla quale riesce. Qual è la quantità oltre la quale uno dice l'ho davvero buttato, nel senso che quello da lì dentro non ci esce più senza l'aiuto di qualcuno? È 20 ammoni, cioè 10 metri. Altra cosa importante è, da un altro pezzo di Talmud, quant'è la quantità che noi impariamo di metri oltre il quale la vista non va? Cioè, se io guardo sotto e guardo una buca di 2 metri, riesco a guardare quello che c'è dentro. Se è di 3 metri, riesco a guardare quello che c'è dentro. Ok? Se io devo per presunzione ritenere se una persona è riuscita o non è riuscita a guardare dentro una buca, presumo che avesse la possibilità, poi ci sono tante altre varianti ovviamente, l'ombra, non l'ombra, lo scuro, non scuro, quello che vi pare a voi, ma di per sé presumo che con gli occhi uno raggiunga una fossa inferiore a 10 metri e possa più o meno vedere quello che c'è sotto, e se invece è oltre 10 metri non riesce a vederlo. Allora egli dice una cosa interessante e dice, da qui impariamo che i fratelli non hanno potuto vedere quale fosse la sorte di Yosef. Perché? E lui dice, c'erano scorpioni e serpenti. Ma che c'erano scorpioni e serpenti? I fratelli potevano vederlo o non potevano vederlo che c'erano dentro scorpioni e serpenti? Dice, per forza di cose noi dobbiamo dire che non potevano vederlo. Perché? Perché se avessero visto il fondo di questo pozzo e avessero potuto scrutarne la base e rendersi conto che c'erano scorpioni e serpenti, nel momento in cui hanno tirato su Yosef, per forza di cose, loro dovevano essere consci del fatto che questo aveva subito un miracolo. Nel senso che se tu riesci a guardare là sotto, e sapevi che c'erano scorpioni e serpenti, i fratelli l'hanno buttato e erano certi che non c'era acqua, ok? Quindi non lo volevano ammazzare, perché volevano tirarlo fuori, giusto? Ok? Ma non volevano ammazzarlo neanche con scorpioni e serpenti, perché se l'avessero voluto ammazzare con scorpioni e serpenti, nel momento in cui lo tiravano fuori, attenzione a quello che voglio dire, si sarebbero resi conto, essendo vivo, che qualcosa di straordinario doveva avvenire. E perché dovevano rendersene conto? Continuo il discorso che fa Epstein. Perché una donna sposata con un uomo, se uno arriva un testimone, che dice io l'ho visto cascare in un posto inferiore ai 10 a motte, dei 20 a motte, 10 metri, dove dentro c'erano serpenti e scorpioni. Di questo uomo non si sa più niente. Sarà uscito dal pozzo? Non sarà uscito dal pozzo? Ok? La donna è, in questo caso, agunà, cioè non si sa dove sta il marito, è sposata e i rabbini devono decidere qual è la sua sorte. Può risposarsi o non può risposarsi? La halakha in Yebamot dice che se arriva la testimonianza di una persona e dice io l'ho visto che è cascato dentro un pozzo, non importa adesso quanto è profondo, in cui c'erano scorpioni e serpenti, noi presumiamo che quello sia morto e la donna la facciamo sposare con altro. Come? No, noi non sappiamo niente, cioè abbiamo soltanto una testimonianza. Io l'ho visto che è cascato, non l'ho potuto recuperare, quello dice, io passavo, l'ho potuto recuperare, l'ho visto che è disperso perché è caduto dentro un pozzo, dove io so che là dentro ci stanno scorpioni e serpenti. Quello aspetta un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi. In teoria, se non abbiamo nessuna testimonianza del marito è morto, la donna non si può sposare con nessuno. Ok? Ma il corpo non l'abbiamo trovato, è un disperso, lei sta attendendo, ok, come vedo le bianche, sta attendendo la sorte, qual è la sorte del marito? Però in base a questa testimonianza noi presumiamo che quello sia morto, fino a prova contraria, ovviamente, se viene con le sue gambe, eccolo là, qui davanti, dice proprio così, anche, ma se viene con le sue gambe, ma fino a prova contraria noi la facciamo sposare, ok? Cioè, anzi no, la facciamo sposare, nel senso riteniamo che il marito è morto. Quindi come vediamo, secondo la casa da un'altra parte, nel caso in cui ci stanno serpenti e scorpioni, si presume che quello non campa dalla dentro. A questo punto dobbiamo parlare di Giuseppe. I fratelli sapevano o non sapevano che Giuseppe stava dentro con i serpenti e scorpioni? La risposta è non lo sapevano. Abbiamo provato che era più di 10 a motte, secondo un altro pezzo che verrà, abbiamo sopprovato che i fratelli non potevano sapere che c'era scorpione e serpenti, perché? Perché se l'avessero saputo nel momento in cui l'avessero tirato fuori, si sarebbero resi conto che era stato un miracolato, e di fronte a un miracolato, dice Epstein, anche una persona cattivissima come Nebuchadnezzar, nel momento in cui i compagni di Daniel, Anania, Mishael e Azariah, vengono salvati dalla fornace ardente, la famosa fornace ardente di Daniele, anche Nebuchadnezzar dice, a proposito di questi tre, è stata la mano di Dio. Cioè esistono delle cose sulle quali è impossibile, diciamo, come si dice, negarle, ok? In questo caso sarebbe stata la stessa cosa. Allora, quindi tutto quanto a sta cosa ci ha portato a dire? Ci ha portato a dire che questi due racconti che stanno uno sotto l'altro, che sembrano staccati, e che sembrava, come ho detto all'inizio, che l'unica cosa che li legava era il fatto che venivano a essere portati a nome dello stesso Rav, e che uno non c'entrava niente con l'altro, invece 10 Ammot sono proprio la discriminante. Perché se nel pozzo non fosse stato 10 Ammot, i fratelli avrebbero potuto godere. E se avessero visto, avrebbero visto che c'erano dentro scorpioni e scorpioni, e quindi avrebbero provato. Allora, cosa c'ha? Quindi è chiara questa cosa qua? Adesso cerchiamo di vederla con una chiave, e questa ovviamente non è l'interpretazione di Epstein, è forse ridicola e banale la mia. Qual è il problema grande? È che delle volte tra fratelli non si allunga lo sguardo. Se avessero allungato lo sguardo i fratelli, cioè avessero avuto la possibilità di scrutare un po' più a fondo, e quindi scrutare un po' più a fondo vuol dire cercare di comprendere l'altro, Giuseppe comprendere la posizione dei... c'è un bellissimo... come si chiama? Sul microfono ho letto l'altro giorno, ma adesso non mi viene in mente l'autore. che pone questa situazione qua, e cioè che dal punto di vista dei tre protagonisti della scuola, della storia, i fratelli, Yosef e Yaakov, ognuno dei tre aveva le proprie ragioni per assumere quella posizione che ha assunto. Ovvero, i fratelli in particolare volevano che cambiasse la sorte di questa famiglia, che aveva sempre visto la divisione tra i fratelli e aveva visto cosa aveva comportato la differenza tra Jacob ed Esav dentro la famiglia. E quindi volevano che il babbo si confrontasse con loro in maniera diversa. Temevano a questa benevolenza particolare verso Giuseppe. Giuseppe, d'altro canto, c'è poco da fare. Se uno non è soltanto se è giovane, cioè i calomod sono arrivati a Giuseppe. Quindi dal punto di vista di Giuseppe, per certi versi, nel momento in cui uno ha una percezione, ha una nebuà, è giovane, certamente l'ha riportata male, ma Catastrofe Conti l'ha data e quindi l'ha riproposta nella misura in cui lui l'ha interpretata. E da parte di Yosef c'era la necessità di accostarsi questo figlio più degli altri per cercare di portare avanti un disegno che lui sapeva, che era quello del Ben Abedarim, cioè del fatto che devono scendere in Egitto. Ognuno, da questo Midrash, questa Drasha che io ho visto, aveva le giuste ragioni per comportarsi in quella maniera con cui si è comportata. Nessuno ce l'ha tolto là. Qual è stato il problema più grande in quella storia? È il fatto che non c'è stato il dialogo, non c'è stata la prontezza a parlarsi l'uno con l'altro e quindi condividere le ragioni l'uno dell'altro. E se voi ci pensate bene, in fondo, anche in Hanukkah, noi leggiamo questa vittoria del Tzadikim, sui Rishonim, eccetera, eccetera, però dobbiamo capire, dei Zedim, di quelli cattivi verso quelli buoni, di quelli Teurim, sui Temeim, sui Teurim, no, uno non pensa mai che quando parliamo di questo stiamo parlando di altri fratelli nostri ebrei. Che se Agitam Makut la Yavanna Reshanah, quando c'è stato il regno degli Evanim, ma gli Evanim stavano in Grecia, questi erano ebrei che stavano in Palestina come altri, erano in Eretz Israele. E quando noi parliamo, diciamo alla Messim, diciamo la vittoria dei puri contro invece gli impuri, ma gli impuri erano ebrei, eh? Quindi, secondo me, Hanukkah è certamente la vittoria di qualche cosa che era inevitabile, ma che comunque è stato un punto che è importante per la Torah, per quello che vuol dire, tra l'altro, la gestione di Hanukkah è molto, voglio dire, con un certo imbarazzo. La Mishnah non ne parla per niente, il Talmud parla soltanto della Hanukkah e non parla per niente degli Evanim. Insomma, non è che siano rose e fiori sta battaglia civile che ha vinto una parte rispetto a un'altra. Cioè, si sono ammazzati, ma ammazzati è. E questo è stato il timore più grande di Jacob. Quando Jacob dà la beratà ai figli e ha paura che tocchi a lui la stessa sorte che è toccata al suo babbo e al suo nonno, cioè della divisione, quello che vuol fare è proprio quello di evitare la divisione fra i fratelli. In Hanukkah, per certi versi, questo c'è. E questo peso noi ce lo riportiamo sempre, ce lo portiamo su di noi. Quindi questa è una festa che ricorda il miracolo, certamente, della vittoria della Torah, di un modo di vedere la Torah, che è la Torah, sì, la Torah che ci è stata trasmessa, no, di un modo di vedere la Torah, ma che ha fatto sì che per l'ennesima volta nella storia ebraica un ramo del popolo ebraico si perdesse per un certo verso e quindi le conseguenze le paghiamo anche ora per certi versi. Quello che insegna Hanukkah è che non si deve raggiungere questo punto di cesura, questo punto di conflitto, di crisi, ma cercare di anticiparle queste crisi e quindi cercare di radunare. Forse quello che ci deve dire Hanukkah oggi è proprio quello di aggregare, quello di rendere un po' tutti quanti uniti. Non è il caso che parlavo l'altro giorno, che in fondo quello che sogna Yosef è il covone è proprio questo il senso. Cioè, il covone cos'è? È quando uno va a raccogliere ogni spiga da una parte e dall'altra, lo mette insieme, ok? Quando gli dice, ammalotti mloccaleno, forse vuoi essere il re nostro, poi alla fine per certi versi lo diventa, non il Moshel ma il re, ok? Non il governatore ma il re. E il re cosa fa? Il re è quello che per certi, a differenza di colui che governa in maniera tirannica, è quello che al consenso di tutte le persone che stanno dentro, quindi la prima cosa che deve fare è cercare il consenso, altrimenti non riesce a regnare. Vabbè, parole.
Grazie davvero.